cose solo per introdurre, per ringraziare i nostri ospiti, Flavio Romani, Maria Giovanna Drudi e Antonella Beccaria, che è la terza volta, direi, che come coordinamento antifascista Murri abbiamo il piacere di sentire, una volta sul 2 agosto, una volta sul rapido 900, sulla frase del rapido 904, certamente, e oggi come introduzione a questo, diciamo, testo dei pistaggi. L'idea di questa serata è relativamente semplice, cioè abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative in collaborazione in particolare con il VAG, l'archivio dei movimenti Lo Russo Giuliani, riguardante il Piazza Fontana in occasione del 50° anniversario, come immagino saprete. Certamente è noto a tutti anche il fatto che ci stiamo avvicinando al 40° della strage della stazione di Bologna, quindi noi abbiamo messo in piedi una serie di iniziative, tra cui questa, per, come dire, portarci al 2 agosto, giorno in cui come tutti gli anni saremo in piazza, e per appunto tenere uniti questi due momenti. C'è la serata di questa sera, dove il filo, direi, che tiene unito questi come altri episodi della stagione delle stragi è certamente la questione, o meglio la prassi, la pratica costante dei depistaggi, diciamo, per semplificare, di Stato. Altre iniziative metteremo in campo, non ve le sto ad elencare tutte né con le date. Chi è interessato, secondo me la cosa più semplice potrebbe essere quella di dare il proprio indirizzo mail a Mariangela, che manda sempre le mail riguardanti le attività del coordinamento. Ci sono altre, appunto, iniziative sia di presentazioni, diciamo di tipo culturale, di approfondimento se vogliamo, alcune si svolgeranno qui, altre in altri luoghi, dal Pratello al VAG per l'appunto, ad altri luoghi ancora. E poi da un po' di anni a questa parte abbiamo cominciato ad affiancare a questo e altri tipi di attività più classiche, se vogliamo, manifestazioni e quant'altro, anche dei trekking o delle camminate sia in città che altrove, per scoprire, riscoprire, rinverdire la memoria di luoghi e fatti della resistenza, ma anche della prima resistenza al fascismo, insomma della lunga resistenza. Quindi i prossimi trekking, ce ne sarà uno urbano con partenza da Casteldebole, un lungo giro di circa 8-10 km per la città e i suoi dintorni, e uno a Cadiguzzo invece in montagna, diciamo così. Anche questo appunto prima dell'estate. Io niente, vi passo la parola, non la tengo certamente molto lunga, e vi ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito, per i precedenti e per questo, che appunto consente poi di parlare di un lavoro collettivo nato da un lungo percorso che ha portato al libro Depistaggi, e grazie a Giovanna Trudri e a Flavio Romani per essere qui stasera. Anche perché la storia che vogliamo raccontare è la storia di una guerra e di una guerra politica. Una guerra che si è combattuta non con dichiarazioni, non con invasioni di territori, non con mobilitazioni di truppe, cioè il concetto classico di conflitto, ma una guerra che ai tempi si è imparato a chiamare non ortodossa, cioè una guerra sotterranea che il cittadino comune non percepisce, ma che nella quale può rimanere coinvolto semplicemente perché un venerdì pomeriggio si trova all'interno di una banca a fare il proprio lavoro, a contrattare prodotti agricoli, perché va a una manifestazione antifascista in una piazza, discorso che approfondirà Flavio, che si è occupato specificamente della strage di Piazza della Loggia, perché sta un sabato mattina d'estate in una stazione ad aspettare un treno, magari lì a lavorarci. E uno dei concetti, ne discutevamo prima con Giovanna e Flavio, è che quando si parla di depistaggio, che ricordiamolo dal 2016 è diventato un reato previsto esplicitamente dal codice penale, grazie a Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione per i familiari delle vittime del 2 agosto 80, il presidente dell'Unione delle vittime per stragi, che è stato parlamentare nella 17ª legislatura, quella precedente a quella attuale, arrivare a introdurre questo tipo di reato destinato specificamente a pubblici ufficiali e che prevede reclusioni fino a 12 anni è stato importante, perché le persone che sono state accusate o che avrebbero potuto essere accusate, perché tante poi l'hanno diciamo spangata, erano soggetti a fattispecie di reato molto più blande, calunnia, sottrazione di documenti, alterazione di prove, e che prevedevano anche delle prescrizioni di reato, per cui l'estinzione del reato per prescrizione in tempi più brevi rispetto. Credo ci sia un problema tecnico, provo ad andare avanti senza. No, si è risolto. Ecco, quando accade un fatto come quelli che sono raccontati in questo libro, per cui sostanzialmente la strage di Piazza Fontana, gli anarchici della baracca che ha riflessi su Piazza Fontana, la strage di Peteano, Piazza della Loggia e poi la stazione di Bologna, ma si potrebbe parlare del periodo stragista del 92-93. Quello che la mafia compie non da sola in Sicilia e poi nel continente contro le opere d'arte, facendo non poche vittime, la fallita strage della Daura dell'89, il delitto di Nino Agostino e della moglie di Castelluccio, Ida Castelluccio, sempre dell'89, cioè sono tantissimi gli episodi che potremmo citare, e c'è sempre questo elemento comune: non è il criminale inteso in senso ampio come la manovalanza militare neofascista piuttosto che il soldato di Cosa Nostra a compierlo questo depistaggio, anche perché chi commette questo, se un autore di un reato non appartenente a determinate entità, a determinate gerarchie, lo compisse, ha veramente molto poco tempo per farlo, dal momento della commissione al momento in cui determinati organi come gli apparati di polizia, la magistratura intervengono. A quel punto la scena del crimine così si congela e non è più possibile per una realtà esterna a istituzioni della Repubblica intervenire. E appunto in questa lunghissima vicenda, che poi è una vicenda che si fa convenzionalmente iniziare con il 12 dicembre del 69, però si potrebbe tornare indietro di non pochi anni, e che a mio avviso deve arrivare almeno fino al 1993, forse inizio 1994, con gli attacchi di 'ndrangheta e mafia ai carabinieri, il cosiddetto processo 'ndrangheta stragista, che è in corso di svolgimento a Reggio Calabria. Noi abbiamo sempre la presenza di qualcuno di esterno, e i depistaggi, quando vengono attuati, non sono a favore soltanto, almeno soltanto, di chi ha commesso il reato, cioè non è il militante neofascista piuttosto che il mafioso, piuttosto che un criminale a beneficiarne, magari anche, però non è direttamente il destinatario ultimo, è per coprire qualcos'altro. E assistiamo anche a un'escalation di questo fenomeno, un'escalation che peraltro può tornare in termini, se vogliamo, almeno di logica e di dinamica in modo simile in tanti eventi diversi. Se voi pensate che le prime notizie del 12 dicembre del 1969, del 2 agosto 1980, parlavano di una caldaia che era esplosa e cercavano di togliere l'attenzione all'attentato terroristico, ne avete ben un'idea. La stessa tesi su due stragi a 11 anni di distanza, poco meno di 11 anni di distanza, e qual è il primo effetto di attribuire alla fatalità una cosa che invece ha una matrice umana e un'ideazione umana? È quello di rallentare gli accertamenti, cioè di non indirizzarsi immediatamente verso la matrice dolosa del fatto. E si arriva poi fino ad estremi come l'omicidio. Se voi andate a guardare la storia della strage di Piazza Fontana, ci sono tanti omicidi che nei mesi successivi iniziano a...
Meglio spegnere. Tanto penso che sia un argomento da silenzio anche questo, quindi penso che tutti quanti rimangano silenziosi su questo. Prego.
Cioè io vi do ancora un paio di input, poi passo la parola a loro. È una cosa che mi sono dimenticata all'inizio, cioè ci piacerebbe che non fosse una nostra conferenza ma che fosse più un dialogo, per cui di non relegare le domande da parte vostra, le vostre considerazioni alla fine, però interrompeteci in qualsiasi momento in modo che diventi davvero un dialogo. Cioè, nel gennaio del 1970, per esempio, un militante neofascista a Roma viene ucciso e buttato in un pozzo insieme al cane, ed era una delle persone che potevano sapere alcune cose e che forse erano gli anelli deboli della catena che avrebbero potuto raccontare. Qualcosa di molto simile accade il 9 settembre del 1980, quando nelle campagne di Roma viene ucciso un militante di Terza Posizione, che era un'organizzazione eversiva di estrema destra, responsabile di Terza Posizione in Sicilia e in particolare a Palermo, che era Francesco Mangiameli, giustiziato in un modo che peraltro rappresenta un modus operandi molto diverso da quello dei NARI, nuclei armati rivoluzionari, che sono gli autori materiali della strage alla stazione di Bologna, perché tentarono attraverso il vilipendio del cadavere di occultarlo, mentre una loro pratica cosiddetta nazionale rivoluzionaria era quello di far trovare immediatamente, cioè di non nascondere i corpi delle loro vittime, perché rappresentavano una rivendicazione politica. Ecco, l'ipotesi, che è più di un'ipotesi perché poi viene contenuta nelle sentenze della strage della stazione di Bologna, la cosiddetta sentenza, la prima sentenza, che è quella del 1988, ma Giovanna ha seguito con me il processo Cavallini, che si è concluso il mese scorso, se ne è parlato parecchio della vicenda Mangiameli. Ecco, Mangiameli era forse un altro anello debole, sicuramente qualcuno che sapeva della strage e che è stato eliminato per evitare che potesse raccontare, forse non a chi stava facendo le indagini genuinamente, ma a qualcun altro, e qui parliamo di apparati dello Stato rinvenibili all'interno del SISD, del servizio segreto civile, quello che poi con la riforma del 2007 diventa AISI, potesse raccontare una serie di cose che aveva appreso direttamente dagli autori materiali della strage che trascorsero con lui i 15 giorni che precedettero l'attentato. Questi erano solo degli input iniziali per iniziare a inquadrare la vicenda. Quando si parla di omicidi, anche se ufficialmente non si può chiamarlo del tutto così, sicuramente una storia da raccontare è quella degli anarchici di Reggio Calabria.
Assolutamente sì. È una storia bella e triste, diciamo così, bella e triste, perché non so se voi conoscete la vicenda. Siamo nel 1970 a Reggio Calabria e abbiamo 5 ragazzi molto giovani che aprono, sostanzialmente fondano un circolo che si chiamerà La Baracca, e svolgono la loro attività anche di contestazione rispetto al mondo com'era, con molta ironia, facendo anche cose un po' folli. C'è uno dei 4 ragazzi che per un certo periodo si aggira per il centro di Reggio Calabria con una gallina al guinzaglio per scimmiottare le signore che avevano i cagnolini. Insomma, questi ragazzi svolgono mettono in piedi diverse iniziative. ricordiamo, adesso siamo tutti giovani che non ci ricordiamo, però nel 68, quando arrivò in Italia il film Berretti Verdi, che raccontava la storia del Vietnam, lì cominciarono molte contestazioni che vennero organizzate in tutta Italia contro questa visione. Esatto. E cosa succede? Che anche loro fecero questa manifestazione, ebbero diverse vicende, poi si trovarono a Roma quando il 12 dicembre del 1969 scoppiarono le bombe e chiaramente si aprì la caccia agli anarchici e loro vennero arrestati, portati in questura. Tra l'altro nel gruppo c'era una ragazza molto giovane, tedesca, una 17enne, non era ancora maggiorenne nel 69, e comunque rimasero coinvolti in queste vicende. E, poi dopo, insomma, stettero in prigione tipo 20 giorni, una cosa così, poi tornarono a Reggio Calabria e si impegnarono nella loro attività politica, nella loro città. Erano un po' il simbolo del mondo che stava cambiando, siamo nel 69, siamo proprio a ridosso delle grandi dimostrazioni del 68 e anche delle battaglie operaie che ci sono state nel 69. E praticamente sono coinvolti nella storia della rivolta di Reggio. La rivolta di Reggio nel 2020 saranno passati 50 anni, è un episodio storico, diciamo, ancora abbastanza poco studiato, perché anche è un evento scomodo, nel senso che c'era la destra, che la sinistra si astenne dal partecipare, insomma ci sono diverse cose. Quindi, e in mezzo a tutto questo piomba la strage del treno a Gioia Tauro, cioè questo incidente, in un primo momento sembra un deragliamento, insomma tutta una lunga vicenda giudiziaria, su cui i ragazzi indagarono e misero insieme un dossier che a un certo punto vogliono portare a una rappresentante del FAI di Roma, volevano portargli i risultati del loro lavoro di indagine. Però purtroppo andando a Roma sono vittime di un incidente stradale a Frosinone, muoiono tre subito, Gianni quando arriva in ospedale muore, la ragazzina è in coma per diversi giorni ma poi muore anche lei, che era incinta peraltro, sì. E questo è rimasto un fatto che non ha mai avuto giustizia. Non si è mai, è stato archiviato come incidente, nonostante le evidenze anche delle ispezioni, delle forze dell'ordine che sono intervenute, era insomma abbastanza dubbio, insomma era abbastanza improbabile che fosse un incidente come è stato raccontato. Però questa vicenda è stata proprio abbandonata e sono sparite tutte le questo famoso dossier che i ragazzi volevano portare a Roma. Non è mai stato ritrovato, come non è mai stata ritrovata l'agenda di uno dei quattro ragazzi da cui non si separava mai e dove c'erano scritte tutte le cose che aveva intenzione di fare, eccetera. Ai familiari dei ragazzi non è mai stato restituito nessun effetto personale, cioè non è tutto stato insabbiato. Poi la vicenda processuale che riguarderà la strage di Gioia Tauro avrà una vicenda che si prolungherà nel tempo, però sostanzialmente senza mai trovare i colpevoli e soprattutto i mandanti. Questa è un po' la storia.
E in cui figurano dei personaggi che attorno
in cui
stesso.
Figurano dei personaggi che ancora adesso escono nella ultima indagine che sta facendo quello sull'andrangheta stragista, il magistrato Gratteri. I nomi sono sempre gli stessi, cioè in quel momento lì a Reggio Calabria e nella Calabria in generale, negli anni 70, è nata la commistione di interessi tra 'ndrangheta, una parte delle istituzioni cosiddette deviate, però lì non puoi andare a guardare cosa vuol dire. Deviato, si dice sempre deviato, però.
Ma è quel Gratteri di cui adesso si parla ancora adesso?
Sì.
Gratteri sta facendo un'indagine su un 'ndrangheta stragista che coinvolge dei nomi che sono gli stessi che uscirono allora. Per faccio un nome, Paolo Romeo. Paolo Romeo è un... nasce come a destra nel Puan, mi pare, e comunque è un rappresentante della destra, poi passa al PD, insomma fa diversi passaggi, e viene condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma nonostante questo lui rimane sempre una delle figure politiche di riferimento a Reggio Calabria.
Cioè lui poi è quello che insieme al clan De Stefano favorisce e copre la fuga di Franco Freda dal soggiorno obbligato di Catanzaro. Franco Freda è una delle persone definite in sede giudiziaria tra i responsabili della strage di Piazza Fontana, uno dei capi di Ordine Nuovo del Nord-Est, in particolare della città di Padova, che appunto quando scappa durante il processo di Catanzaro, perché poi il processo di Piazza Fontana diciamo, prima si radica a Milano, viene spostato a Roma, torna a Milano, per questioni di ordine pubblico lo mandano a Catanzaro con problemi notevolissimi per le parti processuali, per i familiari delle vittime, per chi comunque voleva seguire il processo, da Catanzaro va a Bari. Durante il periodo di Catanzaro appunto c'è una fuga ed è ormai assolutamente incontrovertibile che Franco Freda sia stato protetto e questa fuga sia stata aiutata dai vertici dell''ndrangheta in un periodo in cui l''ndrangheta stava stringendo dei sodalizi massonici con pezzi delle istituzioni per fare il salto di qualità, per cui non occuparsi più solamente di attività puramente criminali, ma iniziare a gestire anche i soldi pubblici. Sempre in questo ambiente noi troviamo Pierluigi Concutelli, altro vertice di Ordine Nuovo, siciliano di origine, autodefinitosi, e nessuno lo smentisce, il capo militare di Ordine Nuovo, e che uccise nel 76 il giudice Occorsio, il pubblico ministero che per primo indagò su Valpreda come autore degli attentati del 12 dicembre, perché furono 5, 2 a Milano e 3 a Roma, e da rappresentante dell'accusa nel procedimento contro Valpreda arrivò a capire che gli anarchici non c'entravano con quella vicenda, e in parallelo alle indagini che si svolgevano a Padova e a Treviso a imboccare la cosiddetta pista nera. Concutelli però non uccide Occorsio solo per motivi politici, perché poi i procedimenti che Occorsio inizierà porteranno alle condanne dei vertici di Ordine Nuovo e al conseguente scioglimento politico per ricostituzione del partito fascista a fine del 73. Lo ucciderà anche per altri motivi. Occorsio per esempio non si stava occupando solo di avversione neofascista, nonostante fosse un suo importante filone investigativo, si stava occupando dei sequestri di persona che a Roma venivano gestiti dalla cosiddetta banda dei Marsigliesi, una sorta di pre-banda della Magliana, tanto che alcuni poi futuri boss della banda della Magliana saranno allevati all'interno del clan dei Marsigliesi, e i soldi dei sequestri venivano riciclati attraverso uomini della P2 nei casinò della Francia, in particolare di Nizza, ma non solo, e in un secondo momento anche del nord Italia. Per cui vediamo già come la cosiddetta, se vogliamo chiamarla così, purezza nazionale rivoluzionaria rivendicata da molti esponenti delle versioni di destra in realtà non sia poi così cristallina. Tu
cosa devo dire? Sì,
tanto sempre Ordine Nuovo
sì, è sempre da quelle parti andiamo a parare, ma niente, io rispetto a quello che c'è nei 6 capitoli del libro, mi sono occupato di un caso di depistaggio, secondo me, come dire, clamoroso e allo stesso tempo poco conosciuto e poco investigato. Io stesso, vuol dire, ne avevo sentito parlare, ma sempre in maniera molto sbrigativa, così en passant, rispetto a una strage, una delle stragi importanti che ci sono state in Italia, che è appunto la strage di Piazza della Loggia. Il, come dire, tutta la vicenda giudiziaria di Piazza della Loggia, tutti i filoni processuali che ci sono stati e che si sono poi conclusi in maniera quasi definitiva solo 2 anni fa con la condanna, con le 2 uniche condanne che ci sono state, tutta la vicenda giudiziaria è costellata di decine, mi viene da dire, di casi di depistaggio in tutti i passaggi. E però, come dire, forse il più clamoroso e il meno indagato di questi depistaggi si è svolto subito dopo il fattaccio, subito dopo l'esplosione della bomba in Piazza della Loggia, e il 28 maggio appunto c'è stata una manifestazione dichiaratamente antifascista, 3 cortei che partono da vari punti della città e si riuniscono in Piazza della Loggia proprio per far sentire tutto lo sdegno popolare dei cittadini e dei lavoratori rispetto a tutta una serie di attentati di matrice fascista che c'erano stati a Brescia in quell'anno, in particolare almeno 6-7 attentati con bombe, con un ragazzo fascista che esplode trasportando un ordigno, con minacce, con lettere minatorie e quant'altro. C'è questa manifestazione, viene messa una bomba in Piazza della Loggia, questa bomba esplode alle 10-12 minuti e provoca quello che sappiamo, provoca 8 morti e un centinaio di feriti. Subito dopo lo scoppio della bomba c'è ovviamente il caos che provoca un'azione come questa, si soccorrono i feriti, si portano via i morti, si comincia a mettere un po' di ordine, però il responsabile dell'ordine pubblico di quella manifestazione, il vicequestore di Brescia, Aniello Di Amare, neanche poco più di un'ora dopo lo scoppio della bomba, chiama i pompieri e ordina il lavaggio della piazza. Ordina il lavaggio della piazza, che viene in qualche modo transennata proprio davanti a dove c'è stato lo scoppio della bomba. Ordina il lavaggio della piazza, secondo lui, per risparmiare le persone che avevano partecipato alla manifestazione, che ancora si aggiravano sulla piazza, per risparmiare alle persone la vista del sangue, la vista di resti umani, c'erano brandelli di corpi, c'erano ovviamente schizzi di sangue dappertutto, c'erano delle cose oggettivamente brutte da vedere. Lui a un certo punto decide, secondo la sua spiegazione, di risparmiare alle persone la vista di quello scempio, chiamando i vigili del fuoco e facendo lavare la piazza con gli idranti e facendola, come dire, ramazzare per bene con le scope di metallo, no? La piazza verrà pulita, verrà lavata e un po' di ordine viene stabilito, però con questa cosa lui fa sparire tutte le prove possibili che si potevano raccogliere, perché questa operazione viene fatta prima che arrivi il magistrato, prima che arrivi il detentore di tutto ciò che può accadere in quel momento, prima che qualsiasi organo di qualsiasi autorità, organo di polizia un po' specializzato inizia a raccogliere le prove, inizia a raccogliere i pezzetti, inizia a cercare di preservare per, come dire, avere una base su cui partire e capire chi poteva essere stato a mettere quella bomba. E il lavaggio della piazza impedisce tutto questo. Il lavaggio della piazza e la pulizia profonda della piazza impedisce tutto questo. Tutto va a finire nelle fognature e scompare, e questo causerà un danno gravissimo all'azione giudiziaria, perché dalle analisi delle polveri che sono rimaste, dall'analisi dei pezzetti che potevano comporre l'innesco, da tutta una serie di misurazioni che possono essere fatte tirando su le prove subito dopo lo scoppio, si possono capire molte cose. Si possono capire da dove arriva l'esplosivo, ad esempio, si può capire che tipo di innesco è stato usato, chi in genere può usare quel tipo di innesco, dove è stato comprato. Possono partire mille canali di indagine e arrivare al colpevole. Se tutte queste prove vengono cancellate, buttate, lavate via nelle fogne, è chiaro che una cosa del genere non è più possibile. Agnello Di Amare, vicequestore, come dire, non so quanti di voi l'abbiano mai sentito nominare, non so neanche quanti di voi, che voglio dire, comunque siete un po' politicamente preparati, si ricordavano di questo episodio. Questo è uno degli episodi meno indagati e meno, come dire, messi a fuoco rispetto a tutta la vicenda di Piazza della Loggia. Agnello Di Amare se l'è cavata, nel senso non è mai stato né indagato né tantomeno processato per questa cosa. Ha solo subito un trasferimento. Lui era vicequestore a Brescia quando c'è stato lo scoppio della bomba e ha commesso l'errore. Tutti hanno parlato di errore madornale, di grandissima goffaggine, di come dire, ingenuità anche. Il vicequestore Di Amare non era uno, come dire, uno sgargino di primo pelo, era uno che appunto faceva il vicequestore, aveva una lunga esperienza alle spalle, era una persona di grande, insomma, che aveva fatto parecchia strada all'interno delle forze di polizia. Parlare di ingenuità, parlare di goffaggine, per carità, tutto è possibile, però insomma era un po' così costruita come cosa. E quindi per questa cosa lui verrà solamente interrogato in tre dei vari procedimenti giudiziari e verrà semplicemente trasferito. Verrà trasferito dall'allora ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani, lo trasferirà subito ai primi di giugno e lo manderà a Pordenone. E però assieme al trasferimento c'è anche la promozione, perché lui diventerà questore a Pordenone con, come dire, grandissimo senso dello Stato e dell'opportunità. Sulla figura di Agnello Di Amare si sapeva e si sa tuttora molto poco. Quello che ho cercato di fare io con l'aiuto ovviamente di Antonella e con l'aiuto fondamentale in realtà dell'archivio digitale dei processi di Piazza della Loggia, perché esiste questa cosa meravigliosa che hanno fatto le associazioni delle vittime di Piazza della Loggia, hanno digitalizzato tutto quanto quello che è venuto fuori in questi ormai 50 anni quasi di indagini e di processi. Ogni singola cosa è stata digitalizzata, per cui è molto facile, no, adesso, però è molto più agevole per una persona comune, diciamo come me, come potrebbe essere chiunque altro, andare dentro a questo enorme archivio e cercare delle cose, cercare delle strade, cercare dei percorsi per cercare di capire qualcosa di più. E appunto, andando a rovistare dentro questo archivio si scoprono varie cose, che adesso io non vorrei raccontarvi troppo nel dettaglio, perché poi sono raccontate bene nel libro, che potete trovare tra l'altro in sala borsa, in prestito ovviamente, e si scopre che in realtà Agnello Di Amare non era tutta questa persona proprio specchiatissima e al di sopra di ogni sospetto. Si scopre che Agnello Di Amare a un certo punto, come dire, dopo varie vicissitudini, dopo aver concatenato tutta una serie di fatti, molto probabilmente, non possiamo dirlo con certezza, però insomma il sospetto è molto 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 forte, che facesse parte di uno dei tre servizi deviati, se vogliamo chiamarli deviati, che c'erano in quegli anni in servizio attivo in Italia. Un organismo poco conosciuto, che non aveva neanche un nome suo, attenzione, viene chiamato in varie fasi processuali di altre stragi, di altri procedimenti, viene chiamato noto servizio, non ha neanche un nome. E però è, come dire, un organismo molto attivo nel nostro paese, composto di pochi uomini però messi nei posti giusti, e che quando si devono muovere riescono a mobilitare e ad agganciare tutta una serie di personaggi che possono servire ai loro scopi. Andando via mare, con tutta probabilità, e anche secondo il ministro dell'interno Tajani, come dire, che ha avuto una discussione su questo con l'allora senatore Paolo Corsini in una delle tante audizioni della commissione stragi di Camera e Senato, della bicamerale sulle stragi di Camera e Senato, lo stesso senatore Tajani ammette che può essere vero che l'ingenuo Agnello Di Amare facesse parte appunto di questo servizio di cui si conosce ancora abbastanza poco rispetto ad altri servizi segreti deviati, si conosce molto poco di questa cosa rispetto ad altre cose tipo Gladio ad esempio, o la loggia massonica P2. Questa è ancora tutta una parte da indagare, e da indagare nel profondo, perché non sono venute fuori liste, non sono venute fuori come dire, delle prove schiacciantissime. E però si capisce che c'è questa entità strana che riusciva a muovere persone e a muoversi in maniera spregiudicata. Perché attenzione, questo del come dire, chiamare i vigili del fuoco, chiamare i pompieri un'ora e mezza, un'ora e venti dopo la strage, fare lavare la piazza davanti a centinaia di persone, con tanto di telecamere, ci sono filmativi, ci sono le foto, attenzione, dei pompieri che lavano. Significa o che sei davvero un poveretto che è stato messo lì a fare il vice questore, però insomma era meglio se si andava a fare qualcos'altro, oppure sei davvero talmente sfrontato e talmente borioso e talmente sicuro di farla franca che proprio la butti lì in maniera davvero esagerata. Agnello Di Amare, lo leggerete nel capitolo, ha tutta una serie di connessioni con il mondo dell'estrema destra, ha tutta una serie di connessioni con personaggi istituzionali legati all'estrema destra, ha tutta una serie di come dire, di pezzetti che se si mettono insieme, se si costruiscono, si in qualche modo si fa un passo alla volta e si segue tutto un filo, come dire, tutto torna e torna, ed è importante, sarebbe importante farlo tornare per bene, sarebbe importante, come dire, andare ancora più nel profondo, scavare ancora meglio, non tanto per accanirsi contro questa persona, contro Agnello Di Amare, che tra l'altro è morto nell'87 e in qualsiasi caso, come dire, pace all'anima sua, non avrebbe nessun tipo di ripercussione neanche personale, ma proprio per conoscere un pezzo della nostra storia che così è passato sotto traccia, è passato in maniera, come dire, superficialmente è stato lasciato perdere, e che però insomma sarebbe importante capire e conoscere, proprio perché di buchi neri ne abbiamo tantissimi. Magari se riusciamo a fare luce su qualcosa, su qualche episodio, su qualche persona, su qualche meccanismo, ci può servire a tutti quanti per cercare intanto di fare giustizia verso le vittime, verso i familiari delle vittime, e per in qualche modo consolidare un minimo quel minimo di civiltà democratica che tutti noi cerchiamo di portare avanti e che però è stata troppo spesso messa in discussione in maniera pesante da tutti i personaggi che ci sono in questo libro e che vi vengono raccontati. Questo è più o meno quello che succede nell'episodio che vi ho raccontato, e questo è quanto.
Cioè, per darvi l'idea della pervasività di una struttura a cui erano demandati lavori più sporchi, una struttura non ufficiale, perché non era menzionata tra le strutture di intelligence ufficiali, che ai tempi erano il SISD e il SISMI, noi ritroviamo gli uomini del noto servizio, o anello, come era chiamato in altri contesti, nella fuga del criminale nazista Kappler nel 1977 dall'ospedale militare del Celio. Troviamo sempre uomini del noto servizio nelle trattative con Cutolo, con Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra organizzata, ai tempi del sequestro di Ciro Cirillo, l'assessore regionale ai lavori pubblici della Campania, in cui si trattò, al contrario di quanto si fece con Moro per la liberazione, uomini del noto, legati al noto servizio, nel senso che collaborarono con il noto servizio, sempre nella vicenda Cirillo, li troviamo nei depistaggi sulla strage di Bologna, e addirittura un uomo che collaborò sempre con il noto servizio, lo troviamo la notte del 4 gennaio del 91 al Pilastro, quando ufficialmente quelli, i poliziotti della banda della Uno Bianca, uccisero senza un apparente motivo tre carabinieri. E questa è un'altra di quelle trasversalità strane che non si riescono a spiegare fino in fondo e che trovano almeno un'apparente fine nella fine stessa dei loro uomini. Marco Medda, l'uomo che collaborò con uno dei capi del noto servizio ai tempi di Cirillo, e che era sicuramente presente al Pilastro nel 91, è morto, ufficialmente suicida, in carcere qualche anno dopo, un'altra persona a cui non possiamo più chiedere niente. Ma vorrei poi sottolineare altri due aspetti. Nel primo chiedo di nuovo aiuto a Flavio, nel senso che i depistaggi e il tentativo di occultamento della verità, che comunque oggi si può conoscere per almeno l'80% di questi fatti, cioè dire che non si sa niente del periodo delle stragi è un depistaggio. È un depistaggio di massa in questo caso, tale per cui le persone dicono: vabbè, è passato mezzo secolo, tutti dicono che non se ne sa niente, non se ne potrà mai sapere niente, occupiamoci d'altro. E questo è una cosa. Ma dall'altro c'è ancora oggi, ci sono ancora oggi dei tentativi, delle resistenze alla disclosure dei documenti, con poi delle assurdità procedurali, tale per cui se anche c'è un tentativo di coprire con una qualche forma di classifica determinati tipi di documenti, poi ce li troviamo come atti pubblici da un'altra parte.
Sì, no, infatti è una vicenda un po' buffa e un po' tragica questa, nel senso che facendo delle ricerche appunto rispetto al personaggio di Aniello di Amare e a tutto quello che si poteva trovare su di lui e sul suo entourage, su quello che aveva fatto prima e dopo, ricerca, come dire, abbastanza faticosa, perché sui giornali ad esempio non c'era poco e niente. A un certo punto mi sono imbattuto in una delle audizioni fatte dalla commissione stragi della bicamerale, che avevano udito appunto durante quella sessione l'allora ministro Paolo Emilio Taviani. Paolo Emilio Taviani era, non so se qualcuno di voi se lo ricorda un po', era uno dei personaggi politici più forti, più potenti, più grossi che c'erano, ma anche più come dire, ammirati da un certo punto di vista. Era un ex partigiano, faceva parte della Democrazia Cristiana, un professore universitario, e appunto nel 1974 lui era ministro dell'interno. Lui fa questa, viene chiamato in commissione stragi, in Parlamento, in commissione stragi lui comincia a parlare, e una delle prime cose che dice è: attenzione, io voglio che tutto ciò che dirò rispetto alle domande che mi farete, oppure quello che mi verrà spontaneo da dire, per me può essere reso pubblico. Però ogni tanto io invocherò il segreto e quindi la non pubblicazione di quello che dirò, specialmente quando parlerò cose che hanno a che fare con degli stati esteri o comunque con i servizi segreti, comunque sia se vi dirò delle cose che è meglio che non siano divulgate e rese pubbliche. E infatti, se si guarda lo stenografico che è in... tra l'altro si può ritrovare online, perché a un certo punto il Senato della Repubblica ha deciso, un'operazione di grande trasparenza, per modo di dire, di mettere online tutti gli atti possibili e immaginabili in modo da favorire gli storici, i ricercatori e quant'altro. Si può ritrovare online anche questa audizione di Paolo Emilio Taviani. Audizione che però è interrotta varie volte da Paolo Emilio Taviani. E nello scritto che trovate online si vede l'interruzione. In questo momento il senatore chiede che sia secretata, dal minuto tale, insomma, fatto sta che in 3 ore e mezza di audizione, io direi sulle, adesso non mi ricordo più il calcolo esatto, più o meno 2 ore, 2 ore e un quarto sono state secretate su richiesta del senatore, quando è stata fatta l'audizione, parliamo del 1996. Nel 2001 il Senato decide di mettere tutto online, chiede a tutti quanti quelli che avevano in qualche modo chiesto la secretazione degli atti, chiede se volevano in qualche modo desecretarli, viene chiesto anche all'allora senatore a vita Paolo Emilio Taviani se voleva che tutto fosse messo alla luce del sole, e lui rispose di no, non aveva nessuna intenzione che tutto questo fosse reso pubblico, e quindi sul sito del Senato c'è ancora tutta la parte della non pubblica, ma succede questo, succede che il senatore muore poco dopo aver negato la pubblicazione della parte segretata. Era un senatore molto anziano, ovviamente, cioè molto della sua buona morte. Il giorno stesso dei funerali, lui era a Rigole, quindi i funerali si sono tenuti in Liguria, il giorno stesso dei funerali, con una, come dire, con un tempismo un po' così, viene fatta una perquisizione nella sua casa di Roma, e dove appunto chi va a fare questa perquisizione trova la vedova, anche lei molto molto vecchia, molto anziana, non è neanche andata in Liguria, trova la vedova molto anziana, trova uno dei figli di Paolo Emilio Taviani, e questa perquisizione viene ordinata, se non sbaglio, dai giudici di una, forse della strage di Bologna addirittura, non mi ricordo comunque, forse gli stessi di Brescia, viene ordinata questa perquisizione e il sequestro di tutto il materiale possibile e immaginabile, perché appunto immaginavano che Paolo Emilio Taviani tenesse delle cose nel suo archivio che potessero in qualche modo essere preziose per le indagini che si stavano facendo, delle cose mai rese note. Sequestrarono tutto quanto e però in realtà non trovarono delle cose, non trovarono ad esempio lo stenografico vero e completo dell'audizione fatta alla Camera. Non la trovavano per un semplice motivo, perché il figlio Paolo aveva consegnato tutto quanto a una casa editrice al Mulino di Bologna, con il placet del padre, perché era in costruzione un libro sulla storia, sulla vita, sulle vicende politiche di Paolo Emilio Taviani. Insomma, c'è questo rincorrersi di trasparenza e non trasparenza, di istituzione che ti blocca. Il Senato, per dire, il senatore Corsini, che faceva parte della commissione stragi, che era uno dei componenti della commissione stragi, quindi aveva sentito Paolo Emilio Taviani parlare quella volta che avevano fatto l'audizione, lo stesso senatore si era visto negare dagli uffici del Senato la possibilità di rileggerla, lui che c'era veramente, a lui gli hanno detto no, non è possibile perché questa parte è segretata. Questa parte in realtà poi andrà a finire fra gli atti del processo di Brescia, perché poi il figlio aveva consegnato tutto quanto e andrà a finire appunto negli atti del processo di Brescia. Io, cercandolo sul sito del Senato, comunque sia agli uffici del Senato, cercato in vari modi, nelle biblioteche, nei vari archivi, eccetera, non ci sono arrivato. A un certo punto, spulciato dall'altra parte, nell'archivio digitalizzato della memoria della strage di Brescia, mi vengono fuori tutte queste pagine e dicevo, scusa, questo è Paolo Emilio Taviani col timbrone segreto sopra, così, e che però erano pagine su pagine su pagine dell'audizione che io stavo che
mi
io,
ricordo la sera in cui mi ha chiamato, dice
che io e il senatore Corsini, cioè il senatore Corsini che mi diceva, che è stato anche sindaco di Brescia parecchio tempo, no? Diceva, ma guarda, io non sono mai riuscito ad avere questo verbale, esatto, non ci sono mai riuscito, ci ho provato varie volte, ho messo in campo tutte le forze che avevo, ho messo in mezzo il presidente del Senato, quant'altro, non ci sono riusciti, e io a un certo punto lo ritrovo dall'altra parte, fate il telefono, telefono a lei e dico scusate, cioè veramente io avrei trovato queste pagine qua, e adesso che facciamo esattamente? Perché appunto era tutta là, praticamente tutto il verbale dell'audizione fatta in Parlamento.
E fu così che ti arrestarono per violazione di un segreto.
In realtà appunto era un atto pubblico.
Era diventato nel frattempo un atto pubblico. A processo depositato.
Anche se, attenzione, aveva delle stranezze. Tutte queste pagine depositate come atto pubblico all'interno delle indagini sulla strage di Piazza Fontana, sono pagine, io vorrei farvele vedere perché purtroppo non le ho portate, che sono un po' strane, nel senso che hanno delle numerazioni strane. Hanno la numerazione ufficiale, quella fatta dal Senato e da quelli che, dai stenografi del Senato, poi c'è un'altra numerazione fatta a penna a parte e un'altra numerazione ancora fatta a pennarello da un'altra parte, da un altro lato ancora. E queste numerazioni non combaciano, delle volte combaciano, delle volte no. Delle volte ci sono delle pagine che mancano, alcune pagine che mancano, e delle volte ci sono alcune pagine doppie. Però queste pagine che mancano e queste pagine doppie non seguono mai la numerazione esatta. Nel senso, le pagine doppie poi hanno una numerazione consecutiva. Le pagine che mancano, delle volte manca anche il numero di quella pagina e delle volte no. E rispetto a quelli che hanno fatto la numerazione col pennarello, oppure con la penna, oppure gli stenografi, insomma, mancano dei pezzetti, ecco. Non so se dentro questi pezzetti che mancano ci siano chissà che cose sconvolgenti, oppure semplicemente si è trattato di disattenzione o di poca cura, e però anche questa cosa della disattenzione, della poca cura, del cialtronismo di chi ha fotocopiato, non lo so, sono giustificazioni che ritornano troppo spesso in queste vicende e che ovviamente ogni volta ti fanno venire dei sospetti perché è così. Però insomma è stata molto molto buffa come cosa, perché da una parte c'erano appunto i nozze del Senato e in realtà poi c'è tutta la parte pubblica dell'archivio di Brescia, che chiunque di noi può andare a vedere e leggere tranquillamente quello che al Senato ti viene impedito di leggere.
Ma quali erano le cose segrete?
No, in realtà non erano state segretate delle cose che parlavano. All'inizio Paolo Emilio Taviani dice: quando parlerò di stati esteri voglio che siano segretate per non mettere in cattiva luce, cattiva strada le relazioni fra il nostro paese e alcuni stati esteri. In realtà nelle cose segretate non si parla quasi mai di stati esteri, si parla di cose molto molto italiane, si parla ad esempio dell'ufficio affari riservati, si parla anche in parte, ma solo in parte, della strage di Piazza della Loggia, niente di troppo sconvolgente, o perlomeno niente di troppo neanche interessante rispetto a io che stavo cercando appunto la pistola fumante su Agnello Di Amare. Purtroppo non l'ho trovata neanche lì. Probabilmente quando l'ex ministro degli interni è stato audito in commissione stragi, riteneva che quello che stava dicendo potesse in qualche modo avere ancora delle ripercussioni politiche di qualche tipo.
In quel periodo la gente era viva, quella coinvolta.
In quel periodo la gente
erano ancora vivi.
Alcuni erano ancora vivi, ad esempio Agnello Di Amare, però no, era già morto.
Ma Federico Amato degli affari.
Federico D'Amato era ancora
era ancora vivo,
esatto, probabilmente uno dei motivi forse può essere questo, ma chi lo sa.
Potrei aggiungere due cose rispetto al ragionamento che facevi sui depistaggi.
Sì.
Perché le modalità del depistaggio non risalgono mica solo alla strage di Brescia. Cominciarono già nel 69 con Piazza Fontana, quando fecero scoppiare il timer della seconda bomba che esplose la Banca Nazionale a Roma.
Come no.
Quella era la prova dell'acquisizione dello stesso timer da parte di Freda per la strage. Altro elemento di depistaggio: il commerciante che vendette la borsa a Freda per portare gli esplosivi fece un mese dopo una deposizione che è rimasta là per 3 anni. Avrebbero potuto immediatamente individuare Freda come l'acquirente di quella, perché si doveva portare avanti il depistaggio delle responsabilità degli anarchici rispetto a a quelli effettivi.
No, 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 nel 72 no, quando andarono nel negozio,
guarda che io sono stato là 3 anni fa, il verbale dov'è? Aveva già riconosciuto Freire come l'acquirente dello Bonus. Poi c'era l'aspetto che diceva prima la compagna della commistione fra i servizi, la camorra di Cutolo e le Brigate Rosse, no, non è vero che poi in tutti i servizi c'erano solo quelli deviati o quelli contrari agli interessi della Repubblica. C'era anche Amaturo, il questore di Napoli, che aveva mangiato la foglia rispetto alla trattativa fra Cutolo, servizi e Brigate Rosse. È stata ammazzata all'incrocio in una piazza di Napoli pochi giorni dopo la liberazione di Cirillo. Il discorso dei cosiddetti servizi deviati, io non lo farei, perché era un tutt'uno.
Non era
un tutt'uno nel senso che all'interno degli stessi apparati c'erano gruppi che preservavano in qualche modo, cercavano di preservare l'ordine costituzionale, e gli altri che evidentemente operivano a logiche diverse. Tenete conto che questo modo di operare in Italia non è degli ultimi 60-70 anni, è sempre stato così. Quando c'erano dei gruppi di potere che si alternavano, quelli che dovevano cedere il potere si riferivano o acquisivano vantaggi attraverso bande criminali dell'epoca contro i nuovi acquirenti del potere. È un po' quello che è successo nelle stragi successive a Falcone e Borsellino. L'altro depistaggio storico che è attuale ancora è quello dell'omicidio, della strage di Via D'Amelio, quando si è depistato completamente il percorso dell'indagine, non solo a livello investigativo ma a livello giudiziario. E chi l'ha fatto? L'ha fatto la Barbera, che è andato giù in nome e per conto di qualcuno che aveva interesse a... Probabilmente quelli che stavano per acquisire il potere l'anno dopo. Questo è in corso ancora a Firenze, l'indagine macro sui mandanti delle stragi 92-93, in cui ci sono ancora dentro i nomi e i cognomi di chi ha preso il 1994. Per cui questo modo di operare in Italia è costante, ed è costante soprattutto in quel periodo in cui all'apice della magistratura, della pubblica amministrazione e dei cosiddetti servizi, c'erano soggetti che venivano per formazione, cultura e posizione di potere dal ventennio, che non c'è stata mica la rimozione dopo il 45.
Tutt'altro, c'è stata proprio
la promozione.
Il questore di Milano, il primo responsabile della morte di Pinelli, lui, perché è lui che ha dettato la linea del depistaggio immediatamente, dando la velina a Bruno Vespa, che il colpevole era Valpreda, e tutto il gruppo degli anarchici collegati. Poi ha pagato Calabresi, ma a posto loro io avrei pensato prima a Guida, poi ad Allegra, e poi se ci rimaneva un corpo anche a Calabresi. Quindi, attualizzando questa analisi qua, bisogna capire oggi che rischi si corrono all'interno degli apparati rispetto a situazioni che possono deviare eventualmente indagini per nuove stragi, che prima o poi arriveranno. Che quando si salveranno i contorni di questa nuova destra, il potere che potrà acquisire questo nuovo elemento che circola impunemente per i citofoni della zona, e quando l'andrangheta si renderà conto che potrà saldare questo, le stragi ci saranno comunque, e a quel punto bisognerà vedere all'interno delle istituzioni chi a questo punto starà dalla loro parte o dalla parte della Costituzione. Quindi queste nozioni qua bisogna attualizzarle e cercare di capire in anticipo cosa si andrà incontro da qua, 2, 3, 4 anni.
Quanta parte di questo meccanismo
è così incestata nella cultura di gran parte dei politici italiani, che ogni volta che c'è una successione di potere a livello epocale o storico necessariamente deve essere accompagnata da stragi di Stato. Questa è una costante, ma non, ripeto, non solo degli ultimi 70 anni, dell'ultimo secolo, ma anche quando ancora non c'era uno Stato unitario. Se vi leggete da Ciconte briganti e banditi, vi renderete conto quanti già dal Medioevo in poi si utilizzavano bande rivali assoldate al potere politico di turno per scardinare o acquisire il potere in quella determinata zona. Quindi fa parte della nostra cultura. Una cosa del genere in Francia non c'è, in Austria non c'è, in Inghilterra non c'è. È una peculiarità italiana. Noi l'abbiamo sopportata e subita come cittadini, come compagni, negli ultimi 50 anni. Ma è un fatto storico ed è un fatto che potrà ripetersi da qua ai prossimi lustri. Quindi quando parleremo con gli altri dovremo dire: fino adesso abbiamo capito più o meno che è andata così, però badate che da qua a 5 anni potranno succedere ancora cose del genere, e potranno succedere con gli stessi meccanismi, da una parte istituzionale, da una parte criminale, da una parte massonici e da una parte strettamente politica, di quelli che poi occupano formalmente le caselle nelle istituzioni. Non so se sono stato chiaro. Il vantaggio che potremmo avere rispetto ai decenni scorsi è che adesso, dal punto di vista geopolitico, non c'è più l'alibi della guerra fredda.
Certo.
E quindi le coperture dei servizi, diciamo, esteri, che sovraordinavano in qualche modo, mi riferisco alla CIA, al Mossad, soprattutto.
No? Anche
però, per esempio, già con la strage di Ustica, l'altro gigantesco depistaggio sulle cause degli incidenti c'è stato. Quello ha investito non solo i servizi francesi, americani, italiani, ma ha investito anche le istituzioni, l'aeronautica, il Ministero della Difesa, eccetera. Quindi sono situazioni che purtroppo sono nella peculiarità del sistema politico istituzionale italiano. E noi di questo dobbiamo non solo essere convinti, ma parlarne con gli altri e cercare di diffondere il più possibile questa
impostazione. Sì,
questa impostazione.
Sì, il problema è che rispetto a questo, il racconto che ne viene fatto a livello, diciamo, mainstream, quindi a livello più popolare nel TG1 per capirci, o a livello di giornali che non fanno approfondimento e di giornalisti che non fanno approfondimento vero, è appunto, cioè, viene in continuazione riproposta la questione delle mele marce, delle possibili, del singolo, del pezzettino di istituzione, che però è un'istituzione sana, un'istituzione che funziona. È un corpo che funziona rispetto ai carabinieri, alla polizia, all'aeronautica e tutto quant'altro, e che però, insomma, sì, c'è stata una piccola cosa che però non è così.
Non è così.
No, perché sappiamo tutti dall'inglese che dice one spoiled apple ruins the whole, cioè una vera marcia rovina tutto la cosa.
Sì, ma
nel momento in cui dovessero accadere queste cose gravi che si paventano in base all'esperienza vissuta e subita, guardate che i comandi dei carabinieri, della polizia, della finanza, stanno immediatamente dall'altra parte, cioè non ci si salva, non saranno più mele marce, sarà il sistema che sarà inglobante.
Il problema poi è anche in periodi di politica molto debole, perché se noi andiamo a guardare cosa è avvenuto a livello sotto i sottosegretari nel Conte 1, Ministero dell'Interno, noi vediamo che sono stati posti dei funzionari a capo di commissioni molto importanti, come quella sulla protezione dei testimoni di giustizia, il programma centrale di protezione per intenderci, che erano quelli che provenivano dal periodo Contrada, cioè numero 3 del SISD, condannato per concorso esterno,
secondo voi Cassarà come è stato ammazzato? Chi è che ha avvertito dalla questura la mafia, che era già là da giorni che aspettava, quando questo è partito dalla questura? Chi è che? Se non qualcuno, oppure dei coniugi uccisi a cui ti riferivi prima, ammazzati in quel periodo?
Caso
Agostino, eccetera, il babbo c'ha la barba ancora. Quella era gente che in qualche modo era dalla parte buona delle istituzioni, che è stata utilizzata finché è stata utile, poi è stata mandata a mangiare. Ma questa informazione le sapeva il numero 3 del SISD a Palermo? Chi era il numero 3 del SISD a Palermo? Era contrario. Lui ha preso 10 anni perché ha preso 10 anni, ma quella è gente che dovrebbe stare all'ergastolo, ma dovrebbe starci insieme a 41 bis, insieme a Gai Graviano e a tutti gli altri.
Certo.
Quindi bisogna stare attenti, perché è all'interno dei servizi, a seconda dei mutamenti politici o delle convenienze politiche in generale, si spostano immediatamente. Ripeto, l'unico vantaggio rispetto ai decenni scorsi è che adesso non c'è più l'alibi dell'anticomunismo e non c'è più un problema geopolitico, a meno che il cretino di Salvini non voglia fare veramente il tappetino di Putin. A quel punto voglio vedere gli americani, che non è Trump, gli americani sono un'altra cosa, Trump è di passante, quelli che contano là sono il Dipartimento di Stato,
sì, sì, sì.
L'apparato industriale militare sono quelli che contano, quelli che hanno fatto le prove false in Iraq per una guerra che non c'entrava niente e sono riusciti a condizionare il cretino di Bush a fare la guerra in Iraq. Sono metodologie di devianze istituzionali planetarie. Nel nostro caso, ripeto, sono più connaturate alla natura stessa dell'italiano, alla natura, alla storia nostra. Noi veniamo da 1700 anni di dominio spicciolo dei piccoli potentati locali. Dalla caduta dell'impero romano a oggi noi non abbiamo mai avuto un'identità nazionale. Quindi queste identità sovrapposte si sono sempre servite di poteri criminali e negli ultimi 50 anni queste sono le conseguenze estreme. Scusate la digressione, era per cercare di dare un respiro, diciamo, più storico del problema.
Volevo fare una domanda, perché voi avete in ben tre pagine fatto riferimento a due personaggi, ma in particolare uno, Aldo Semerari, no? E Paolo Signorelli, come Aldo Semerari fu indagato, Aldo Semerari tanto per essere, per dare un idea, trovato con la testa decapitato, sequestrato dalla camorra, no? Napoletana.
Anticutoliana, perché lui era un anello di contatto con quel sistema di trattativa che ha portato alla liberazione dei civili.
Appunto, di cui si prese la responsabilità Umberto Amaturo, come io confesso, no? Che però si è suscitato molta perplessità, diciamo, questa sua confessione. E ci sono altri ambiti, oltre a quelli che voi avete citato nei riferimenti anche documentari, in cui si continua a parlare di Semerari oppure no?
Cioè, ma Semerari non, diciamo, in questo racconto non entrava direttamente in gioco. Sì, ci sono dei riferimenti, è stato un personaggio molto importante, un personaggio totalmente un Gianno Befronte, perché da un punto di vista accademico, scientifico, è stato un innovatore della psichiatria, e dall'altro è stato un ideologo del neofascismo, appunto in contatto con Paolo Signorelli, altro ideologo di ordine nuovo. È stato un personaggio che ha avuto fortissimi contatti con realtà criminali importanti, come la Banda della Magliana, come appunto vari clan della Camorra, anche contrapposti, e che era in grado, attraverso le sue perizie, di suffragare malattie, vittime mentali inesistenti, per quantomeno attenuare le condizioni cautelari, se non le liberazioni, appunto i ricoveri negli ex OPG che oggi non esistono più, che erano che consentivano un favoreggiamento sostanzialmente dell'evasione, o comunque una prosecuzione dell'attività criminale. È un personaggio che è stato assolutamente rilevante nella costruzione di una certa strategia massone, in contatto con ambienti della politica elevati, in contatto con apparati dei servizi. Poi per Bologna sarà sciolto e poi accadrà quello che accadrà, con la testa ritrovata in un posto innaturale rispetto all'usuale. Ce ne sono tanti di personaggi così, per certi versi già come citato Federico Umberto D'Amato, il suo ufficio che era sostanzialmente una meta polizia politica, perché era responsabile, era al vertice, sostanzialmente aveva uffici in tutte le questure che erano gli ex uffici politici. Quell'ufficio, quando ancora D'Amato non lo dirigeva, ma era Vicari il direttore dell'ufficio affari riservati, si renderà prima protagonista in modo fraudolento, o almeno in parte fraudolento, della cattura di Luciano Liggio nel 64 in Sicilia, e poi sostanzialmente compirà una serie di azioni stranissime, perché quando Liggio scompare e diviene di nuovo latitante nel 69, troveremo uomini dell'ufficio affari riservati che favoriscono, o quantomeno casualmente, un po' come il vicequestore di Brescia, ingenuamente non capiscono che potrebbe essere in una clinica piuttosto che in contatto con altri personaggi, frequentare personaggi come Saccucci o l'altro coinvolto nel golpe borghese, adesso mi sfugge il nome, costruttore romano. E questa è un'altra storia, la storia per esempio di Angelo Mangano, che alcuni osannano come un eroe dello Stato, in realtà si potrebbe leggere in altri. Bisognerebbe fare un'opera infinita se dovessimo raccontare le storie di tutti questi personaggi un po' più da sottobosco, nel senso che non hanno, sì, Semerari per un certo periodo era un perito da primo piano, sui giornali da prima pagina, però ce ne sono tanti di questi che...
avevo chiesto, mi sarebbe sempre interessato anche due o tre Semerari, perché da criminologo osannato poi è stato, per dire, appunto, già uno di pronto.
C'è una bella biografia su Semerari, adesso mi sfugge il titolo dell'autore, ma te la faccio sapere, perché è uscita qualche anno fa ed è un'opera veramente notevole, perché ricostruisce tutte e due le facce,
perché
del Gianni di Fronte.
Qua gira dallo scandalo del Sifar, sì, fino alla strage di Bologna. Allora la domanda che uno si pone: come fa uno che fin dal momento in cui nasce lo scandalo Sifar, poi il generale Mannes muore perché conferma quelle che sono le parti fondamentali dello scandalo Sifar, muore dopo aver bevuto un caffè alla cuvette di Montecitorio, che doveva partecipare all'audizione di una commissione parlamentare sullo scandalo Sifar, e puntualmente spunta fuori Aldo Semerari, così come spunta fuori in tante vicende.
Aldo Semerari è quello che scriverà anche la perizia psichiatrica su Pasolini.
Esatto, che scriverà delle cose immonde proprio su Pasolini, questo era un antifascista dichiarato, sì, addirittura con un passato iniziale di iscritto al Partito Comunista, no? Comunque sì, di simpatie di sinistra, e poi passato esattamente dall'altra parte. Ecco, però di questi personaggi, ma questo non era uno a caso, cioè era un personaggio che comunque si vociferava fosse, assieme a Paolo Sinorelli, uno dei capi dei NAR. Questo è il mio interesse verso questo personaggio, è sempre stato questo, cioè come fa uno così al cemento sparisce da quelle che sono le indagini, non se ne sa più niente, invece è stato un personaggio.
È stato un personaggio rilevantissimo. No? E poi ti faccio sapere il titolo e l'autore di questa biografia, che tra l'altro è piuttosto contenta, l'ho letta qualche anno fa e contiene veramente tanti elementi e tanti spunti interessanti. Di tutte e due le facce del Giano, sia quella accademico-scientifica, esatto, che soprattutto poi quella antifascista.
Mi viene in mente che un altro Giano bifronte è Federico Umberto D'Amato.
Portato in mano di mano dalla sinistra o dai sedicenti eredi di sinistra del Partito Comunista.
Anche di chi nel Partito Comunista si occuperà di quello che è venuto. All'epoca mi pare fosse Pecchioli.
Sì, era Pecchioli.
Pecchioli, sì.
Comunque il vero ministro degli interni era lui, l'altro erano le figure istituzionali, quello a cui seguivano tutte, la signora di Mario. Poi non potevano sapere di tutte le cose che succedevano in termini di devianza.
Comunque queste appunto sono storie di tanto che chiuse. Giovanna e io abbiamo seguito il processo di primo grado che si è appena concluso in corte d'assise qui a Bologna a Gilberto Cavallini. Alcuni depistaggi li abbiamo visti in opera, in aula, con persone che cercavano di far acquisire documenti, inviavano, cercavano di farsi interrogare, tanto che, cioè, noi quasi ne sorridevamo, cioè, il depistaggio è questo, cioè, lo stiamo vedendo. A breve ci saranno appunto le prime informazioni sull'indagine più importante, che è quella sui mandanti, quindi il deposito, hanno detto dalla Procura Generale con la voce ufficiale di una parte dell'inchiesta, secondo alcuni operatori processuali che stanno seguendo queste vicende, già prima dell'estate potrebbero esserci le prime udienze di un nuovo processo in cui ci sono, di uno si ha già notizia perché lo si è saputo durante il processo Cavallini, però ci sono delle persone che potrebbero essere processate per depistaggio. Ricordatevi che il reato di depistaggio è del 2016, il nostro sistema penale non prevede la retroattività per reati precedenti e vuol dire che quei reati sono stati commessi negli ultimi sostanzialmente 4 anni. Sarà una degli aspetti più interessanti, cioè vedere chi sta ancora lavorando. Se fossero stati individuati dei personaggi delle istituzioni mai processati, mai condannati, soprattutto mai assolti, perché non si processano mai le persone per due volte per lo stesso reato, e fossero stati potenzialmente iscrivibile a registro per appunto calunnia, colonia aggravata e tutti gli altri depistaggi e tutti gli altri reati che prima sottolineavano, sarebbero già ampiamente prescritti. Insomma, sarà un processo interessante da seguire anche per questo, per vedere come ancora oggi c'è chi sta operando per tentare di alterare la realtà.
Io volevo proporre, sicuramente penso di avere una preparazione sufficiente per la, cioè, tutti molto più competenti, però agganciandomi anche all'intervento che era stato fatto prima, noto che un episodio non è stato ancora menzionato, più recente sicuramente, ma che forse ci può anche aiutare a capire come poi questi meccanismi sono in atto, sono stati in atto anche nei periodi più recenti. A me, cioè, non citare tutto quello che è successo a Genova col G8, con la scuola Diaz a proposito di depistaggi, su una mancata interrogazione consona, su una mancata anche solo attivazione dei processi per delle persone che di fatto hanno delle responsabilità provate, di una serie di depistaggi anche documentati dai giornalisti e una serie di personaggi che poi di fatto proseguito una carriera in ascesa.
I fatti del Giotto di Genova sono importanti e soprattutto sarebbe importante oggi rileggerli, perché è passato talmente tanto tempo da quei fatti, cioè l'anno prossimo saranno 20 anni, tale per cui molte contestazioni di reato, anche per reati gravi, come potrebbero essere lesioni, forse non è il termine omicidio, forse non è il termine omicidio, però
di natura istituzionale, sì, perché i politici sapevano, cioè c'era un politico tipo Fini che era a 500 metri dalla
Bolzano, ma non sono reati da ricastro, per cui probabilmente oggi sono prescritti.
Però chiedetevi perché non è mai stata fatta una commissione di inchiesta,
cioè uno Stato che comunque tiene chiusa,
perché la maggioranza politica era a sostegno ed è ancora forte, spostata più a destra rispetto agli esponenti politici che hanno governato quello Stato.
Ma quello è anche un episodio in cui secondo me c'è stato un momento di movimento popolare dal basso molto forte, molto potente, che è stato messo a tacere con 4 giorni di carneficina.
Questo è un parallelo con gli anni dell'assenza di
diritti,
dell'attenzione,
cioè, in carcere, gente che non poteva andarsene dalla città e violenze.
Tu giustamente dici un movimento popolare molto forte. Gli anni della strategia della tensione e la violenza, soprattutto di matrice neofascista, ha in parte anche le versioni di estrema sinistra, che però è stata molto, non che non ci sia stata, c'è stata ed è stata gravissima, però è stata anche molto strumentalizzata a partire dal 1974. Se noi però andiamo a fare il parallelo tra le riforme sociali che dalla fine degli anni 60, esageriamo, dai primi governi di centrosinistra all'inizio degli anni 60, comunque che poi trovano la prima grande concretizzazione con l'approvazione nel 70 dello Statuto dei lavoratori, l'introduzione del divorzio, pensiamo che il referendum proprio sul divorzio avviene qualche giorno prima della strage di Brescia, abbiamo l'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale, cioè io ho fatto un lavoro in cui mettevo in parallelo tutto questo, la dirompenza che poteva avere in certi periodi e come man mano che aumentava la violenza politica questa dirompenza cominciava ad essere, cioè l'ultimo, se vogliamo, almeno a livello di intenzione politica grande atto è dell'81, quando si inizia a parlare di una legge che diventerà legge dello Stato solo nel 1996, cioè strappare lo stupro al reato
contro la morale,
trasportarlo contro un reato. Quello è stato l'ultimo. E con la marcia dei, di Torino, lì è finita quella stagione, e appunto nel momento in cui c'è una forte pulsione popolare è più facile che ci siano anche delle azioni non semplicemente repressive, ma ritorsive della velocità.
Forse anche preventive, se ci agganciamo al decreto sicurezza di Salvini e sulla processabilità delle persone in piazza, dei movimenti.
Teniamo conto che alcuni ideologi della Lega, a partire da, dai tempi di Umberto Bossi, che non nasce come esponente di destra o estrema destra, ma viene dall'altra parte e poi lo diventerà progressivamente fino ad oggi, che si sono attivati e disattivati a seconda del periodo della convenienza politica, sono gli ordinalisti che stavano con la Lega, cioè sono sempre gli stessi nomi.
Grazie, anche più ora alla fine
del richiesto di Claudio Gatti, che mette bene in evidenza
I demoni di Salvini, un libro molto bello uscito di recente, si intitola I demoni di Salvini di Claudio Gatti, racconta bene come l'estrema destra abbia iniziato a infiltrare realtà politiche nuove, e dandosi un arco di un ventennio, perché sono poi dei cambiamenti culturali che devono avvenire, però si è riuscita a farlo.
Esiste un bellissimo documentario che si chiama Porte delle Nuove Crociate sui legami tra l'estrema destra internazionale e i movimenti polari in Italia.
Sì.
È
fatto
da chi?
Anche se Borghezio era uno della prima ora.
Che analizza i rapporti tra i movimenti pro-life e anche la nuova risignificazione delle campagne mediatiche, per cui come loro hanno anche la scelta solo di ad esempio avere come termine pro-life, loro in sostanza hanno ripreso tutto quello che è l'immaginario di protesta, anche alcuni alcuni slogan classici della tradizione femminista come il corpo mio decido io, li hanno riutilizzati, risignificati in una chiave tutta loro, che nasconde tutta la loro, il loro lato di violenza, oppressione e controllo, manifestandosi come un movimento che apparentemente garantisce il diritto di un essere umano che di fatto medicamente non è, come ad esempio in Lombardia con l'appoggio della Lega Nord, fino a qualche anno fa sono stati fatti i cimiteri all'insaputa delle donne che hanno abortito, con un accordo tra la regione che è in mano alla Lega e le associazioni pro-life, dove in sostanza in questo documentario alcune persone sono intervistate, c'è una signora che riceve una chiamata da un cimitero perché c'è un corpo che deve essere rimosso perché sono passati un po' di anni, per cui deve essere spostato, lei non sapeva nulla e scopre che per anni c'è stata una lapide col suo cognome di questo feto che lei aveva abortito, che è stato preso, dato a un'associazione ultracattolica e sepolto in questo cimitero. Sono cimiteri che loro fanno con i nomi e cognomi delle donne che hanno abortito senza l'autorizzazione di nessuno. Questo è stato sospeso non perché sono state ascoltate le proteste femministe, ma solo per il subentro della legge sulla privacy. E in questo documentario è molto interessante, soprattutto è disponibile online, mostra chiaramente i legami che ci sono tra tutti i movimenti pro-life in Italia e l'estrema destra, sia americana che anche russa. E poi viene fuori tutto il lato economico.
Con tutti i finanziamenti pesantissimi che arrivano.
Tutti i finanziamenti, ed è un fenomeno inquietantemente in crescita, come vediamo anche dalla Meloni, che ad esempio oggi o ieri ha votato contro il finanziamento alla Casa delle Donne, raccontandola come un'associazione di sinistra, senza parlare dell'assenza totale dello Stato di assistenza per le donne che si trovano in situazioni di violenza e hanno bisogno di uscire.
E sono molto bravi, attenzione, a fare questo, tanto perché dispongono di vagoni di rubli o di dollari o di quello che vogliamo fare, e con quelli riescono a innescare anche dal punto di vista comunicativo un cortocircuito, per cui a un certo punto diventano quasi credibile se non se non ci guardi
la regressione negli Stati Uniti, sì,
certo. E l'applicazione in Italia di tutta una serie di standard comunicativi che arrivano dall'estero e che
possono essere... Adesso si sono ritrovati a Verona, cioè sì, è stata la prima volta nella storia,
è stata la fiera dei mostri,
che si sono trovati in un paese che non è una situazione come quella, non lo so, dell'Ungheria o della Polonia.
Riconosco molto bene, perché io ho fatto fino all'anno scorso, ho fatto il presidente nazionale di Arcigay, per cui io con questi qua, con le sentinelle in piedi, con quelli che dicono i rosari, con quelli che fanno le messe in latino contro il Pride, con questi che ci accusano delle... di diffondere la teoria gender,
di pervertire,
cioè, no, fare tutte le cose
a scuola, questa è una riflessione.
Attenzione,
cioè, io lavoro a scuola, la proposta che sta passando a scuola, che stanno provando a proporre quelli della Lega Nord, è una green card che i genitori devono firmare, per cui ogni volta che un insegnante parla di un tema che si aggancia anche solo minimamente alla sfera dell'etica, che è una sfera estremamente manipolabile, cioè nel senso che poi lì dentro uno volendo ci può mettere qualunque cosa, deve avere l'autorizzazione dei genitori degli studenti dall'educazione sessuale.
Sì, sì, che poi quella lì diventa una forma di controllo talmente oppressivo se viene, come dire, se viene attuata. Finora è abbastanza fallito. Mi viene in mente il numero verde della regione Lombardia per tutti quelli che volevano telefonare e appunto denunciare il gender delle scuole.
In Veneto hanno vietato, hanno fatto un elenco proprio di libri vietati.
Esatto.
I professori non possono.
Libri all'indice.
Libri, tra l'altro, come Piccolo Giallo, Piccolo Blu, che è una pietra miliare della storia dell'illustrazione, è semplicemente racconto di due macchie di colore. Nel senso proprio una paranoia al di là di ogni...
E io posso raccontare tranquillamente la storia della libreria Marco Valdo, che è la libreria Marco Valdo di Cava dei Tirreni, gestita da questa ragazza di nome Claudia Di Cresce, che si è ritrovata all'improvviso al centro di un enorme fantaccio mediatico completamente gonfiato, di cui io poi ho dovuto anche affrontare le conseguenze, in cui a un certo punto lei, proprio perché vendeva questo libro, tra parentesi, e
studiato in tutte le università,
quindi una cosa
da ricercare,
esatto, e ma anche Piccolo Uovo, se non ricordo male, che quello era stato messo all'indice, e all'improvviso si è ritrovata con la tattica della tempesta di merda, scusate il termine, e si è ritrovata praticamente tempestata da questi commenti di minacce di morte, minacce di stupro, minacce di uccisione della famiglia, di bruciare la casa, di bruciare i libri, tutto quanto, organizzati, da quello che ho visto, da Forza Nuova, Casa Pound, tutti questi eventi di estrema destra, che ovviamente dicono ogni netto e dice no, non facciamo niente di tutto questo, perché se si va a vedere i legami c'erano tutti lì. Mi sono permesso di agganciare,
no,
solo perché volevo
sottolineare la mia amici Casa Quando ha pubblicato la biografia di Salvini, e il proprietario di quella casa editrice è uno di quei fantastici soggetti che si presentarono a Roma con le mazze in mezzo alla manifestazione.
Roberto Fiore, capo procuratore di Forza Nuova, e Gabriele Arnolfi, l'ideologo di Casa Pound, facevano parte di terza posizione ed erano estremamente vicini a Valerio Fioravanti e Ainar nel periodo precedente la strage di Bologna.
Purtroppo è una...
Negli anni sei tutti e tu a ispirare al processo Cavallini.
Ma non tanto, ormai ho imparato una cosa, mi permetto solo di fare un commento, perché purtroppo io sono altamente ignorante in questo tipo di argomenti. L'unica cosa che effettivamente so è quello che tu hai detto.
Come ti chiami? Nicola.
E come ha detto anche il signor Romano. Di sicuro è più signore di me in questo momento. Vi prego solo di fare un appunto, perché io ho imparato una cosa in tutto questo tempo, che più una persona dice fai attenzione a quello, quelle sono per i sovversivi, quelli sono per i bastardi, eccetera. No, adesso si dice più alta la voce, ed è una frase che riprendo molto volentieri dai Crippled Bastards, 94 flashback di Massacro, che dice: è quello che mi tocca vedere se abbassi la voce, perché nel momento in cui loro abbassano la voce, in cui puntano sempre il dito verso quelli che loro percepiscono come nemici, una volta che abbassano la voce sono loro veramente a fare effettivamente quello che fanno di orrore, di orribile. Mi avrei detto solo di fare questa aggiunta, perché purtroppo sono solo mero ignorante.
Io volevo un'altra cosa prima. Si parlava prima del libro di Claudio Gatti, che abbiamo presentato tra l'altro a settembre, nel momento in cui Claudio era in Italia, Demoni di Salvini, e a fine gennaio invece ne abbiamo presentato un altro che tocca temi molto attuali. Torniamo un po' a Reggio Calabria, se vogliamo. C'erano Giovanni Tizian e Stefano Vergine che ci hanno parlato del libro nero della Lega, e Giovanni ci raccontava proprio dei legami, lo sta scrivendo anche ultimamente nelle sue inchieste sull'Espresso, dei legami che questa Lega di Salvini e anche Fratelli d'Italia stessa hanno con la massoneria calabra e con l'Andrangheta stessa. Quindi, come dire, la storia non è che si ripete, ma è sempre la stessa, come che va avanti. È interessante vedere questo percorso.
Noi vi ringraziamo.
Grazie.